credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio. Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento del giovedì con il mondo dell'arte e della cultura. Oggi parliamo di uno spettacolo teatrale, musicale, poetico, che è veramente molte cose, e lo facciamo con Caniolo Guercio, che è appunto l'ideatore di questo spettacolo, che ha debuttato a Nettuno il 31 luglio scorso. Dico debuttato, ma in realtà si potrebbe veramente parlare di una sorta di percorso che questo spettacolo terrà, tant'è vero che piuttosto che di debutto parliamo piuttosto di prima tappa, appunto, di questo itinerario. È un itinerario dal titolo Amaro Amore e prende il titolo dal titolo di una canzone. Caniolo Guercio è il nostro ospite al telefono, benvenuto.
Eccomi qua, salve, buongiorno.
Allora, dicevamo, quindi la prima tappa di un progetto, di un itinerario che coinvolge moltissime persone, intanto coinvolge molti poeti.
Sì, il progetto appunto nasce come progetto poetico di base. In realtà poi la prima tappa è stata dedicata a Edoardo Sanguinetti, che è un poeta che è scomparso da poco, che manca tanto non solo alla poesia italiana, ma alla cultura, per il suo impegno civile, sociale, politico. E tra l'altro proprio l'insegnamento di Sanguinetti è stato utile, diciamo, per tutti noi che poi in questa generazione abbiamo cominciato a pensare alla poesia come qualcosa che si potesse praticare anche diversamente da come siamo stati abituati a considerare la poesia. Quindi per me appunto Amaro Amore è soprattutto un modo per praticare poesia in modo condiviso, in modo collettivo, coinvolgendo non soltanto poeti ormai accreditati tali e quindi che, insomma, riconosciuti tali, ma anche il tentativo è quello di mettere, diciamo, la poesia nella vita comune delle persone che in qualche modo possono essere avvicinati alla poesia attraverso un meccanismo che adesso ti spiego.
Intanto il tema, diciamo, l'oggetto di questo raduno poetico sono le suppliche d'amore. Cosa sono queste suppliche d'amore?
Esattamente. Noi attraverso questo meccanismo delle suppliche d'amore siamo riusciti a convogliare, diciamo, sia attraverso la rete, sia attraverso poi l'esperienza di Angeli di Nettuno in particolare, attraverso dei banchetti fisici che sono stati posti nelle piazze e anche nei locali di queste due cittadine, abbiamo invitato le persone a depositare lì delle suppliche d'amore. Cosa sono? Sono innanzitutto delle suppliche, cioè delle preghiere in sostanza, con oggetto amoroso. E poiché io poi canto in napoletano e per lo più la canzone napoletana è densa di canzoni d'amore che sono spesso, insomma, declinate sotto forma di preghiera, insomma, sono dei canti, appunto. La supplica è una preghiera che si può anche assimilare a una forma di canto, generalmente, diciamo, con esito negativo, nel senso che chi lascia la sua supplica è perché è davvero all'ultima spiaggia, no?
C'è un dolore di fondo, diciamo.
C'è un dolore di fondo, c'è quasi la certezza, diciamo, che poi la supplica in fondo forse non avrà un esito. Però, come dire, a me questa esperienza, dicevo prima, che ha fatto sì che molte persone si incontrassero fra di loro. Molte persone, io mi riferisco non soltanto ai poeti che dicevamo prima, che hanno mandato i loro testi, ma ai poeti anche che poi dal vivo intervengono di volta in volta nelle tappe, alle persone che lasciano le loro suppliche e che poi partecipano allo spettacolo, che vedono le loro suppliche scritte, esposte, come dire, anche mostrate, con un meccanismo che io ho definito di morphing, cioè il morphing è una pratica che usano gli artisti per modificare le forme di base, che poi cioè una forma di base che poi si trasforma in qualcos'altro, ma in realtà per trasformarsi c'è una sovrapposizione di forme diverse, ma in sostanza senza perdere l'unicità di fondo. Ciò che più o meno metaforicamente vorrei appunto significare, poi insomma vado avanti con questo progetto, è che la poesia nelle varie forme, l'amore nelle varie forme, così come è vissuto singolarmente, intimamente da ognuno di noi, diversamente, però c'è qualcosa che ci accomuna e siamo disposti a questo progetto prova a mettere in gioco, in relazione, le varie forme di amore che appartengono a ognuno di noi e a condividerle in qualche modo in una sorta di morphing, appunto, morphing sentimentale.
E questo morphing sentimentale ha poi una discesa a mare. Che cos'è la discesa a mare?
Ma lì nasce, a Nettuno nasce un po' come gioco di parole, perché c'è il mare lì sotto, a Nettuno c'era il mare, lì insomma la spiaggia, e quindi amaro amore, discesa a mare, un po' come giocano i poeti d'avanguardia.
Però idealmente, certo, questo mare è un po' come un infinito che accoglie. Ma poi tutto
è un infinito che accoglie, sì. Il mare è il luogo dove si lanciano i messaggi, nelle
certo.
Consiglie, dove insomma va bene.
Abbiamo parlato dei poeti che sono coinvolti,
sì, sì.
Insieme ai poeti ci sono anche naturalmente molti musicisti.
E beh certo, che la supplica intesa da me non è, certo è una supplica di parole, ma è anche una supplica di musica. I musicisti che ho chiamato, li ho coinvolti affinché facessero le loro suppliche sotto forma di musica, insomma. Ma così come esistono gli artisti, anche il videoartista Antonello Matarazzo, che ha fatto un'elaborazione di morphing molto 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 curata e molto attenta, e esprime questi volti che sembrano chiedere tutti qualcosa con un sorriso sulle labbra, ma insomma celano a malapena, diciamo, questa richiesta di attenzione, di amore che emerge dai loro volti. Quindi, come dire, la parola è quella della poesia classica, ma poi la poesia si sviluppa in tanti altri modi, insomma, come del resto tutta l'esperienza contemporanea ci ha insegnato.
Uh-huh.
E la musica è uno degli aspetti fondamentali della poesia.
Certo. E poi ad essere coinvolti in questo morphing sentimentale sono anche le persone del pubblico.
Sì.
Perché vuole essere un incontro proprio tra persone.
Innanzitutto appunto gran parte del pubblico è formato da quelle persone che già da molto tempo prima sono state informate dell'evento.
Cioè
no?
da quei banchetti di cui parliamo.
Da quei banchetti, dalla operazione fatta in rete, a tappeto, diciamo, quindi attraverso il web, no? E poi dai banchetti fisici. E quindi molti sono quelli che hanno fisicamente o scritto la loro supplica e depositata al banchetto, oppure si sono rimasti incuriositi, o comunque hanno avuto il coraggio di farlo, eccetera. Il pubblico che si muove all'interno di questo spazio, degli spazi appunto che molte volte riusciamo a trovare, con delle lucette, cerca il proprio spazio, cerca di relazionarsi con gli altri. C'è un tramite che ho usato a Nettuno, che molte volte poi, perché a Nettuno ho lavorato anche con le associazioni, con alcune associazioni locali. C'è un'associazione di ragazzi, diciamo, diversamente abili, che tra l'altro sono ragazzi carinissimi, essendo, diciamo, la loro condizione fisica e mentale un po' una sorta di tramite fra il terreno e il divino, insomma, ecco, loro sono stati fisicamente i portatori di suppliche con addosso, diciamo, questi cuori in cui c'erano scritte le varie suppliche che avevano depositato le persone. Ho lavorato con il centro anziani per fare un ballo collettivo, no? Insomma, quindi il pubblico in effetti è formato da tante persone che per qualche modo hanno dato un proprio contributo.
Anche creativo a questo morphing. E io volevo chiudere questa nostra conversazione facendo ascoltare la tua canzone che ha dato il titolo appunto a questo morphing,
sì,
sentimentale, cioè Amaro Amore, e che tu hai eseguito, se ho capito bene, hai eseguito per la prima volta proprio a Nettuno.
Esattamente, e tra l'altro la versione che manderete è una versione assolutamente ancora provvisoria, no? Perché, come dire, nasce per la prima tappa, nasce per Nettuno, poi insomma ovviamente già si sta diffondendo in rete, YouTube, eccetera, e io non ho ancora finito il messaggio. Comunque, vabbè, così vanno le cose, siamo in questa stagione della diffusione dell'informazione va bene così.
Poi parliamo di un morphing, quindi è un continuo divenire. Benissimo. Allora ti ringrazio moltissimo di essere stato in nostra compagnia e
grazie
quindi
a voi.
Ti auguriamo un buon proseguimento, no, per le tappe che seguiranno questo morphing sentimentale.
Va bene.
Grazie.
Amore amara, amara amore, passione caschi a tetto un zille non respira, anima prena e carbone fuoco, per sbravariavo e canzone sentimento. Amore amara, l'arma zaccosa, è cucinata pur pietiella non è cora, secca notte e giorno, e sai che se non te ne vai ma ne va via, amore mio va a tenne, io che faccio vierma tua, io mi metto a dormire, rienne magnanne, passata una tanna, passerà. Ghiacciate, perché ne graziate, non mi fai morire.
Si è aperta il 4 agosto e andrà avanti fino al prossimo 14 novembre la mostra La Dolce Vita 1950-1960, Stars and Celebrities in the Italian 50s. Ne parliamo con il curatore della mostra, Marco Panella, che è nostro ospite al telefono. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno a voi, buongiorno.
Dunque la mostra, lo ricordiamo ai nostri ascoltatori, è ospitata dal Museo dei Fori Imperiali e i Mercati di Traiano, qui a Roma, in via 4 novembre 94, ed è una mostra eminentemente fotografica, sono esposte poi, ne parleremo anche delle riviste dell'epoca, ed è una mostra che racconta un periodo favoloso veramente della nostra cultura, e in maniera particolare forse anche della nostra città, direi proprio della città di Roma, che per comodità mi sembra lei così racchiuda in un decennio, ma che in realtà forse aveva già così una radice verso la fine degli anni 40 e che prosegue anche un pochino all'inizio degli anni 60. Quali sono secondo lei le date significative appunto di questo periodo?
Sì, in effetti una delle prime cose che che mi sono chiesto che questi anni 50 quando iniziano e quando finiscono, diciamo che il lato temporale anagrafico non rende giustizia ad un modello di vita, e quindi sempre nell'ottica di esplorare questo periodo italiano utilizzando le chiavi di lettura del fascino, del divismo, della celebrità, abbiamo indicato due momenti: il matrimonio di Linda Christian e Tyrone Power nel 1949 a Roma, e poi il 1963, in quell'anno esce il film di Dino Risi, Il Sorpasso, e i due interpreti, Gassman e Trintignant, sono due maschere sociali veramente di grande portata, e in quelle figure io ho letto la fine di questa adolescenza collettiva del paese, che il paese vive negli anni 50, e quindi dopo tutto quanto sarà diverso. In mezzo, in questi due, così, tra questa parentesi aperta nel 49 e chiusa nel 63, c'è tutto l'universo immaginario degli anni 50, con i suoi riti, con i suoi momenti, con i suoi volti, con le sue velocità, con un paese che generalmente migliora la propria condizione, c'è un benessere che si diffonde, si inizia a vivere complessivamente meglio, con delle generazioni, quelle cresciute, nate e cresciute negli anni 20 e 30, che negli anni 50 cambieranno il paese come probabilmente mai avrebbero immaginato di cambiarlo, impegnandosi, facendo sacrifici, facendo risparmi. C'è un miglioramento sociale, ci sono genitori che si rivoltano i cappotti per far studiare i figli, si fanno le rate, le prime rate per comprare i simboli del benessere, no? il televisore piuttosto che il frigorifero, si fanno quasi con vergogna e si pagano sempre i debiti. Ecco, quest'Italia, in quest'Italia c'è una incursione che è quella del divismo. Il divismo è un elemento assolutamente quotidiano in quegli anni. La facilità dove sta? Sta nel fatto che a Roma, con Cinecittà, iniziano ad arrivare le grandi produzioni americane, i colossi, come si scriveva sulla stampa di allora, i colossal, come sono giunti a noi nel termine un po' più leggero, e questo porta attori, attrici, registi a stare a Roma, non solo a Roma, perché poi questo divismo contagia un po' tutta l'Italia. Le tappe partono dalla Sicilia, c'è Taormina, poi si sale, c'è Ischia, Capri, la costiera, ovviamente Roma, la Toscana. Poi c'è Venezia, che in quegli anni è il festival è forse l'unico grande appuntamento di visibilità internazionale dell'Italia. Lì ci vanno tutti. Ecco, tutto questo crea un fermento che trova nelle fotografie. Noi abbiamo esplorato l'archivio storico Luce, che è un archivio di grande rilevanza, probabilmente il più articolato sul Novecento italiano dal punto di vista della cronaca sociale, e abbiamo tratto queste foto che mettiamo in mostra, quindi foto meno viste del solito, meno usuali, dove ci sono i volti famosi e i volti sconosciuti, cioè quelli che hanno avuto celebrità magari per un film o per un attimo o per un momento esclusivamente in quegli anni, ritratti però tutti quanti, forse tranne un paio, in condizioni di condizioni animate, quindi firmano autografi ai fans, sono circondati da fotografi, no? Il fotografo è comunque un elemento centrale in quegli anni, perché ne mantiene la memoria, e tutti quanti poi trovano una risonanza in uno strumento di informazione popolare per eccellenza di quegli anni, che è il rotocalco. Il rotocalco vende milioni di copie nelle varie testate, oggi a metà degli anni 50 vende 1 milione di copie, Epoca ne vende 500.000 a settimana, tutto questo, e ci sono tante altre testate, Settimana Income, Tempo Illustrato, Roto 6, e la risonanza è su questo strumento di informazione, sul rotocalco, dove le persone trovano in qualche modo rispondenza ai propri sogni, alle proprie ambizioni, attraverso la cronaca della vita, degli episodi, dei momenti, di chi in qualche modo ce l'ha fatta o ce la sta facendo, o comunque di chi vive la celebrità in quegli anni.
Volevo sottolineare un aspetto che lei ha già in qualche modo detto, ma che mi sembra veramente una caratteristica particolare della mostra, e cioè che non si tratta di ritratti posati di questi divi, né tantomeno di ritratti di divi a lavoro sul set, ma veramente della vita quotidiana, quindi appunto, come le diceva, gesti quotidiani come quello di firmare un autografo, ma veramente ripresi nella più assoluta naturalezza della loro quotidianità, appunto.
Assolutamente, è proprio il tentativo di sottolineare questo divismo quotidiano, quindi il divo circondato dal suo pubblico, quindi non mentre sta girando, non mentre si mette in posa perché c'è qualcuno che lo vuole fotografare, ma ecco, mentre sta nelle tante situazioni. Ci sono delle foto molto, molto simpatiche che raccontano di una manifestazione di quegli anni importanti, il Rally del Cinema, a cui partecipavano una trentina di attori e attrici che correvano in macchina per l'Italia. Ogni volta che facevano tappa venivano accolti da centinaia, migliaia di persone che erano alla caccia di autografi. La caccia all'autografo probabilmente in quegli anni è molto più spiccata e marcata di quello che accade oggi. Ecco, tutto questo è un contesto sociale di grande interesse.
Vogliamo nominare qualcuno di questi divi di cui stiamo parlando?
Bene, abbiamo veramente tanti. Ci sono i nomi di sempre, le nostre dive, quindi Sofia Loren, la Silvana Pampanini, la Lollobrigida, Lucia Bosè, iniziano in quegli anni la loro carriera, quasi tutte poi passando attraverso il trampolino del concorso di bellezza. Poi arrivano al cinema e diventano dei personaggi che rompono il tempo, perché sono rimasti fino a noi. Altri personaggi non hanno avuto uguale fortuna e uguale bravura. E poi ci sono le tante dive, i tanti divi che vengono da fuori. E quindi c'è questo fermento, come dire, complessivo, che è un dato interessante.
Guardando appunto la mostra che, come dicevamo, oltre alle fotografie mette anche c'è la possibilità appunto di vedere anche alcune di quelle riviste di cui lei parlava appunto in copertina, ci sono delle foto tra l'altro spesso bellissime appunto anche nelle copertine. Guardando questa mostra si ha un po' la sensazione della nostalgia di un mondo appunto perduto, di un sogno che, come d'altronde lei un po' racconta nel voler mettere come fine di questo periodo proprio il film Il Sorpasso, che si chiude appunto improvvisamente, tragicamente, come il risveglio da un sogno, sia proprio la sensazione di un periodo ormai perduto e irripetibile per noi.
Sì, io devo dire che se parlando di adolescenza c'è un tratto che è comune all'adolescenza, che è in qualche modo quello dell'ingenuità e della semplicità. Ecco, forse quegli anni anche nei tratti del divismo avevano comunque questa caratterizzazione di fondo. Quello si è perso sicuramente, e forse, io non so, forse non parlerei di nostalgia tout court, parlerei di un racconto che ancora oggi riesce ad emozionare. Poi ogni stagione della vita, così come ogni stagione della vita di un paese, ha i suoi tratti, ha i suoi vizi e le sue virtù. Quegli anni si ricordano con un sorriso. È un grande successo, devo dire. Non so se noi ricorderemo con un sorriso gli anni 90 piuttosto che gli anni 00. Sicuramente ricordiamo oggi con un sorriso gli anni 50, e questo ne fa essere un modello al di là del luogo e al di là del tempo.
Nella conferenza stampa di presentazione della mostra lei ha tra l'altro annunciato anche il fatto che questa mostra andrà poi negli Stati Uniti, proprio a Santa Monica.
La nostra intenzione è quella di portare questo grande contenuto, perché qua parliamo di Italia, parliamo di un sistema paese, parliamo di un valore che ci appartiene, che ci è riconosciuto dal mondo. L'immagine che l'Italia ha nel mondo ancora oggi deve molto a quello che l'Italia è stata negli anni 50. Quindi, partendo da questo presupposto, andiamo noi a portare a chi si ritrova in questa Italia, andiamo a portare la mostra. Una preview la faremo dai primi di settembre, saremo a Santa Monica, dove porteremo appunto la preview con 20-25 immagini, e poi contiamo di proseguire portando la mostra per intero una volta che sarà finita la tappa romana.
Benissimo, lo ringrazio molto allora di essere stato in nostra compagnia e ricordiamo anche ai nostri ascoltatori fino al 14 novembre ai musei dei Fori Imperiali, ai mercati di Traiano, la mostra La Dolce Vita 1950-1960. Grazie di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
E con questo chiudiamo il nostro programma odierno, vi do appuntamento a giovedì prossimo per una nuova puntata di Allargare gli Orizzonti.
Allargare gli Orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.